occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori, il demone del tardi, le 7:53 minuti del mattino in questo martedì 23 di maggio 2023, perfetto, ho detto tutto, sono un calendario vivente e a proposito di calendari è stato definitivamente archiviato il salone del libro di quest'anno, archiviato il salone del libro, si riparte subito con il fuori salò perché c'è da spingere l'egemonia culturale, amici, prima che la sostituzione etnica generi anche una temibile sostituzione librica. Ed ecco dunque che c'è chi ricorda il Manzoni e chi ricorda l'Almirante. A ricordare Manzoni e Mattarella, a ricordare Almirante e la Russa, che ad essere sinceri Almirante lo ricorda in tutto, ma proprio in tutto. Invece risorgimentale di ultima generazione, Mattarella mena fendenti come un contestatore da Salone del Libro e mette in scena un confronto tra il Manzoni e il Lollobrigida, che è un atto di suprema perfezione, perché per rendere l'idea è un po' come mettere sul ring Mike Tyson contro Fassino. Nefaste le supremazie basate sulla razza, dice il presidente, la carta protegge le persone e non le etnie. Fischiano dunque le orecchie dei suprematisti, ma non quelle del cognato dell'agricoltura che, intervistato da Repubblica, oggi dice: chi? Io? Ma figuriamoci, il 24 sarò a cena al Quirinale e ci sarà pure il presidente dell'Angola. Vabbè, se c'è il presidente dell'Angola a cena, allora tutto a monte. Presidente dell'Angola che invece non compare nei Promessi Sposi, dove al massimo ci invadevano la peste e gli spagnoli. Invece su quel ramo del lago di Como nemmeno un immigrato, e il top dei crimini era giusto quel matrimonio che non sa da fare. Culturalmente egemonico Lollobrigida ripropone dunque un Manzoni patriota e difensore della famiglia, manco fosse un pillon qualunque, mentre San Giuliano lo rilancia campione dell'identità nazionale, anche se campione dell'identità nazionale magari non lui ma forse Don Abbondio, uno che se avesse saputo che il ponte Morandi poteva crollare avrebbe preferito stare zitto per evitarsi guai, un po' come il manager dei Benetton che rischiava di perdere, povero lui, il posto di amministratore delegato. Direbbe forse il Manzoni che laddove non arriva la giustizia magari ci penserà la provvidenza, speriamo, oppure forse se non è la giustizia e non è la provvidenza, magari è Giorgia stessa che non ha incontrato il presidente dell'Angola, bensì il presidente della Tunisia, e di ritorno da Hiroshima ha garantito l'intesa con il Fondo Monetario Internazionale per stabilizzare il paese, rilasciando questa dichiarazione che vi riporto testuale. Noi siamo particolarmente vicini alla Tunisia, il presidente tunisino mi ha detto che per anni vedeva Rai 1 e sapeva tutto di Baudo e della Carrà, dunque sono ottimista. Eccoci sul palcoscenico internazionale, stiamo dunque giocando la carta Baudo-Carrà. Per troppo tempo ne abbiamo sottovalutato ruolo e rilievo nel campo della diplomazia internazionale, ma adesso il vento è cambiato e vedrete poi quando ci giocheremo la carta Mike Buongiorno per rilanciare le relazioni con Washington e quella delle gemelle Kessler per rinsaldare l'asse con Berlino. Ma intanto la Meloni faceva visita agli alluvionati dell'Emilia Romagna, lo ha fatto lontano dalle telecamere per evitare l'effetto passerella, come tutti hanno potuto vedere nei servizi del TG1, TG2, TG3, TG4, TG5, Studio Aperto, Sky TG24, TG di La 7, prime pagine di tutti i quotidiani, home page di tutto il web e tutti i social network, insomma una scelta all'insegna dell'understatement, che però le era venuta un filo meglio a Ischia eppure a Cutro, quando era stata così discreta da non apparire né al TG1 né al TG2 né al TG3 TG4, TG5, Studi Aperti eccetera eccetera. Ma se l'esercizio del cordoglio e della solidarietà è cosa facile, o meglio lo dovrebbe essere, più complicato mannaggia è trovare i soldi per la ricostruzione, che è già il tema di oggi, forse 5 miliardi, forse se più, e poi gli aiuti, c'è da raschiare il fondo del barile. Oggi il CDM dovrebbe stanziare 300 milioni, poi c'è la sospensione delle tasse, quella delle bollette diventata ormai un evergreen, e c'è il vice ministro Leo che è il creativo del gruppo e mette sul piatto, attenzione, lotterie aggiuntive e aste di auto sequestrate alle mafie. Non so quanto si possa fare con le aste di auto sequestrate alle mafie, ma qualcosa lo raccoglieremo. Manca forse la Fontana di Trevi venduta ai giapponesi, Fontana di Trevi imbrattata e offesa da quelli che la verità oggi definisce i marxisti ambientalisti, che sono i colpevoli del gruppo. Ma l'argomento lo riprendiamo poi tra poco, perché adesso diamo la linea alla GR per i titoli e poi la seconda parte del Demone del Tardi.
Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. I heard no echo, there was distortion everywhere. I felt my ego, I felt Roberto standing there. Found my transcendence, it played in mono, painted blue. You were the Piero, we'll be right back.
took the acid under the white horses. My heart it quicker. I could not tear myself.
Sette minuti dopo le otto, la voce inconfondibile, quella di Damon Albarn, tornato insieme ai Blur con questo singolo nuovo che si chiama The Narcissist. Dicevamo che oggi evidentemente il tema degli aiuti, della ricostruzione in Emilia Romagna lo troviamo su tutti i giornali, ma le aperture sono differenziate. Sul tema apre proprio il Corriere della Sera: alluvione, tutte le misure, oggi il decreto, tregua fiscale, stipendio agli statali che non possono lavorare. E poi vedremo quello che scrive per esempio Monica Guerzoni a pagina 3 del Corriere, con la Meloni che vuole raschiare il fondo del barile, la Lega che dice no a Bonaccini commissario. Sul ponte Morandi e sull'agghiacciante dichiarazione dell'ex amministratore delegato della holding Benetton apre invece La Stampa: Morandi, noi sapevamo, la rivelazione shock, non parlai per paura di perdere il posto. Notizia accompagnata dallo sconcerto e dalla rabbia dei familiari delle vittime. Ancora sull'alluvione, l'apertura di domani, si parla di 300 milioni oggi da stanziare in Consiglio dei Ministri. Scrive domani nel titolo: solo 100 milioni per l'alluvione, sul governo pesa l'incognita PNRR, perché qui si va ad incrociare con il tema che riguarda per l'appunto le scelte e la gestione del PNRR con la lite Fitto Salvini. Alla via le prime misure: stop a tasse e bollette, ma vanno trovati miliardi per ricostruzione, indennizi, giornata nera per Fitto. La UE avverte il governo di non abbassare le ambizioni del piano aiuti, con Salvini che invece sulla prima della Stampa dichiara: spenderò ogni euro. Si incrociano dunque i due piani, buio Fitto è il titolo che fa il Manifesto. Il PNRR va smantellato, dice, per gran parte non è spendibile. Fitto smentisce le parole riportate riportate dalla stampa, confermate però dallo stato dell'arte tra rate incagliate e piano da riscrivere. Salvini furioso, opposizione scatenata, UE perplessa. Sul monito e le parole di Mattarella invece l'apertura di Repubblica con un virgolettato: basta parlare di etnia, il capo dello Stato ricorda i 150 anni della morte di Manzoni condannando populismo, nazionalismo e richiami alla razza. Il già citato Lollobrigida che dice, intervistato da Repubblica, chi io non si riferiva a me, l'autore di Promessi Sposi era un patriota che difendeva la famiglia. L'apertura del Sole 24 Ore invece è altra e riguarda l'arrivo del diritto all'oblio per chi è stato malato di tumore ed è guarito. Anche l'Italia sta finalmente per introdurre il cosiddetto diritto all'oblio, in base al quale non è ammissibile che un paziente oncologico venga costretto a dichiarare la propria pregressa patologia oncologica. Quindi per chi ha concluso le terapie da 10 anni, ovvero circa 1 milione di italiani, stop a informazioni e clausole nella stipula di polizze, prestiti, mutui e nelle adozioni. Da giovedì prossimo in Commissione Affari Sociali della Camera ripartirà infatti l'esame di 4 decreti legge con l'appoggio di maggioranza e opposizione. È una prima composita in realtà quella del Sole 24 Ore, perché in taglio alto ritorna il tema degli aiuti ai comuni e ai cittadini dell'Emilia Romagna colpiti dall'alluvione, e poi grande risalto anche alla mega multa ricevuta da Meta in Irlanda per violazione della privacy, 1,2 miliardi. Ci fermiamo per un attimo con lo sguardo sulle prime pagine, magari tornando sulla prima della Verità, perché è lì che ci eravamo lasciati con i giornali della destra sempre a caccia di un colpevole che peraltro hanno già trovato, ovvero il marxismo ambientalismo, che è la nuova calamità nazionale. Marxismo ambientalismo, che è la variabile colta del concetto di ecovandali molto praticato dai giornali della destra. Il capo di imputazione è avere detto sempre no e aver impedito che si potessero mettere a terra i progetti anche per la messa in sicurezza del territorio. Però c'è anche chi racconta, per esempio lo fa La Stampa oggi a pagina 6, di quando i progetti li blocca invece il governo, o meglio l'ideologia che sta al governo. Nel graffio di Marco Zatterin ci sono proprio i danni dell'ideologia al governo, e racconta: a fine 2017 il Tesoro e la Banca Europea per gli investimenti si accordano per un finanziamento da 800 milioni finalizzato alla messa in sicurezza del territorio. Deve coprire il 50% del valore dei progetti previsti entro il 2022 dal Piano Nazionale. Sono fondi UE a tasso da saldo, affare fatto. E invece no, nel 2018 arriva il governo giallo-verde, gli euroscettici con gli alfieri della decrescita felice, una delle coppie tragiche del secolo, scrive Zatterin. Il ministro dell'ambiente Costa dice una frase storica, neanche tutta sua: da buon padre di famiglia non vuole fare altro debito, non ce n'è bisogno. Seguono Melina e Catenaccio, alla fine l'Italia rifiuta e nel 2020 la Banca Europea per gli investimenti cancella l'operazione, cosa che peraltro succede di rado. Soldi rifiutati, soldi non spesi. Oggi il conto dei danni supera i denari con cui si potevano minimizzare i rischi. Sul tema torna anche Repubblica oggi, che come vi dicevo dedica tutte le prime pagine al discorso di Mattarella, che si concentra sul tema dell'etnia e del richiamo alla razza, ma ne ha per tutti, dai populismi ai pericoli delle autonomie. Ma dicevo sul tema dei soldi spesi o non spesi ci va anche Repubblica. Il sonno dei governi nell'Italia che frana: in 12 anni spesi 9 miliardi su 17, 12 anni e 9 governi sia di centrodestra che di centrosinistra, inclusi quelli tecnici, e meno di 10 miliardi spesi per la difesa del suolo, che come si sa è sempre e non è mai stata una priorità, per quanto venga evocata come un mantra quasi mistico ogni volta che poi ci scappa la tragedia. Per la precisione, non proprio 10 ma 9,1 miliardi, nonostante le alluvioni, le frane, i terremoti, le marreggiate che tra il 2010 e il 2022 hanno provocato morti e danni, e nonostante progetti presentati per oltre 66 miliardi in parte sono stati scartati, altrettanti ammessi ai finanziamenti ma rimasti fermi. A dare la misura dello stallo sono i dati di Open Cap, scrive Giuseppe Colombo, la piattaforma sugli investimenti pubblici gestita dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio. Dall'incrocio dei dati emergono ritardi, rinvii, bocciature e omissioni che hanno lasciato sulla carta decine di miliardi tra fondi nazionali, regionali ed europei. Eppure il tentativo c'è stato, perché le amministrazioni tutte, dallo Stato alle regioni ai comuni, nei 12 anni presi a riferimento hanno avanzato migliaia di proposte per sistemare un piccolo argine lungo in fiume invece che mettere in sicurezza un costone roccioso. Sono stati quasi 98.000 infatti i progetti che hanno ottenuto il codice CUP, codice unico di progetti, il bollino che identifica un piano di investimento pubblico. Da quel momento in poi il progetto può essere monitorato passo a passo e agganciato alla tracciabilità dei flussi finanziari che lo alimentano. La maggior parte dei progetti, 33.917, pari al 27% del totale, ha a che fare con i corsi d'acqua, mentre il secondo comparto più consistente è quello degli interventi nelle foreste e nei boschi, 23%, poi le abitazioni con quasi 22.000 progetti, seguite da altre infrastrutture per la difesa del suolo, circa 7.600, ancora i progetti per la regimazione delle acque, cioè le azioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di un'erosione del suolo, eccetera, eccetera. Ma il dato poi complessivo è quello che trovavamo all'inizio del pezzo, ovvero che in 12 anni, con 9 governi di tutte le categorie e di tutti i colori, meno di 10 miliardi, per la precisione 9,1, sono stati stanziati su 17 che erano a disposizione. Siamo invece bravissimi, oltre il danno, la beffa, a licenziare nuovi ecomostri, e allora va a nozze Gian Antonio Stella oggi sulle colonne del Corriere della Sera per presentare un ecomostro nuovo, nuovissimo, di zecca, che si trova in Sardegna davanti alla Tavolara ed è stato costruito per il figlio, pensate, del re di Giordania. Certo, l'Italia, scrive Gian Antonio Stella, ne ha viste negli anni di tutti i colori. C'erano piccole imprese nell'area vesuviana capaci di costruire microvillini fino al tetto in 36 ore, e lo stesso tempo impiegò alla vigilia del condono berlusconiano del 2003 una spregiudicata signora romana per tirar su una villa abusiva sull'Appia, vicino a Cecilia Metella, subito abbattuta dall'allora sindaco Veltroni. Ma tornando appunto all'ecomostro nuovo di zecca, eccoci in Sardegna, per l'appunto di fronte alla Tavolara, dove è stato eretto quello che avrebbe dovuto essere nient'altro che un gazebo. Solo qualche gazebo, avevano detto al sindaco. Eccolo, un gazebo, e ci sono le foto, di almeno una settantina di metri per 30, alto 15, praticamente più grosso e più imponente dell'intero padiglione della Giordania alla Expo, se di fronte alla Tavolara ci fosse l'Expo, che è sorto senza l'ok del comune, senza l'ok della sovrintendenza, destinazione una festa appunto per le nozze del figlio del re di Giordania al Hussein, con una ricchissima ereditiera saudita in programma nei prossimi giorni, e dunque viva gli sposi. Dopodiché, come dicevo, il tema resta però quello dei soldi da spendere. Ma prima dei soldi da spendere, in Italia c'è ciò che si costruisce, ciò che si abbatte, un filo meno laddove è abusivo, e ciò che non è per nulla abusivo ma all'improvviso viene giù pur essendo un'infrastruttura importante e provoca la morte di quasi 50 persone. Ovviamente stiamo parlando del Ponte Morandi, che è l'argomento su cui apre oggi La Stampa. Ponte Morandi, noi sapevamo, al processo sul crollo, le dichiarazioni shock di Gianni Mion, ex braccio destro dei Benetton, ci dissero dei rischi nel 2010, ma non intervenni perché avevo paura di perdere il lavoro. E La Stampa riporta a pagina 3, per voce di Egle Possetti, tutta la rabbia e tutta l'indignazione dei familiari delle vittime. A uccidere i nostri cari è stato il loro silenzio. La presidente del comitato in ricordo delle vittime della disgrazia dice: un duro, durissimo colpo ascoltare quelle parole pronunciate in aula. Torniamo però al tema della ricostruzione e degli aiuti in Emilia Romagna. Monica Guerzoni a pagina 3 si dice, si scrive sui giornali che oggi appunto ci sarà un consiglio dei ministri con la Meloni presente, la Meloni che passa dall'Emilia Romagna alluvionata al consiglio dei ministri, insomma da un luogo del disastro all'altro. Scrive Monica Guerzoni che le stime ufficiose parlano di almeno 5 miliardi di danni, forse 6, e il primo stanziamento che sarà approvato dal consiglio dei ministri sarebbe superiore ai 300 milioni, 100 dei quali individuati dal ministro Lollobrigida per risollevare l'agricoltura. Salvini invece ha sbloccato 1,7 milioni per interventi urgenti in piccoli comuni e 1,35 per sistemare edifici delle forze dell'ordine. Il grosso arriverà dal fondo UE di solidarietà e il ministro Urso sprona a far presto. È giusto che l'Italia, dice, possa accedervi. I numeri ballano, la certezza delle cifre ci sarà solo con il via libera del ministro dell'economia Giorgetti, con la bollinatura del decreto legge. Di fronte a persone e aziende che hanno perso tutto, 300 milioni sono una goccia nel mare, ma è il primo intervento. La strategia della Premier, convinta che serviranno molte risorse, e agire in due fasi distinte, prima garantire i soccorsi, poi pensare alla ricostruzione. Questi due capitoli danno anche il titolo a una questione che agita il governo, cioè la nomina del commissario. E secondo fonti di maggioranza, Meloni avrebbe già deciso di affidare l'emergenza a Bonaccini, che oggi stesso avrà un colloquio con lei a Palazzo Chigi e la cui nomina è gradita ai sindacati e alle imprese. La Lega però frena, Salvini non ha simpatia per il presidente dell'Emilia Romagna e potrebbe battersi in Consiglio dei Ministri con l'argomento che l'alluvione ha investito anche le Marche. Nella coalizione molti al contrario pensano che nominare Bonaccini consentirebbe di condividere l'enorme responsabilità che il governo si trova a fronteggiare, ma la Lega non molla e ha ottenuto che il commissario alla ricostruzione, che verrà nominato tra qualche settimana, di certo non sarà del PD. E quindi la polemica politica di basso profilo va a incrociare il tema della ricostruzione. 300 milioni ma solo 100, appunto, scriveva nel titolo Domani, con l'incognita del PNRR che pesa sul governo. E quindi oggi è protagonista il caso Fitto, scrive Giulia Merlo sulla Prima di Domani, dopo settimane passate a discutere sul rischio di non spendere interamente i fondi del PNRR, la risposta all'emergenza allora sembrerebbe immediata, come ipotizzato anche la segretaria del PD Schlein. Il governo però ha già detto no all'ipotesi di dirottare sull'emergenza una parte dei fondi, sarebbe uno strumento poco adatto per l'emergenza perché è un percorso differente, ha detto il ministro con delega alla PNRR Fitto, perché all'interno del PNRR ci sono risorse per il dissesto ma sono per progetti specifici, e l'Emilia è già la regione che beneficia nel maggior quantitativo di questi fondi, avendo ottenuto 228 milioni sui 2,5 miliardi già stanziati. Non solo le questioni legate alla complessa questione dell'emergenza, far passare una giornataccia a Fitto è proprio il dibattito sul PNRR. Il ministro è stato costretto a smentire alcuni suoi virgolettati riportati dalla stampa e confermati dal quotidiano. Il PNRR aveva detto, o avrebbe detto, va smantellato e profondamente cambiato anche negli obiettivi. Questa è la frase incriminata. In ogni caso, al netto dei toni, le cifre riportate non mentono. Su 126 miliardi di fondi europei nel periodo 2020 2014-2020 ne abbiamo spesi il 34%, e riproponendo questo schema con i fondi del PNRR il calcolo è facile, avrebbe detto il ministro: 250 miliardi da spendere nella metà del tempo. I timori sulla spendibilità dei fondi però non nascono oggi, lo stesso Fitto li aveva manifestati anche in Parlamento ipotizzando cambiamenti dei finanziamenti dopo una mappatura dei progetti certamente non realizzabili. Anche qui s'avanza Salvini con un rude, rustico e virile: spenderemo tutto fino all'ultimo centesimo. Ma avete sentito anche nel giornale radio come cominciano a emergere le perplessità dell'Europa, lo scrive anche sul Manifesto in prima pagina, Manifesto che ci porta, e andiamo un po' ad accelerare visto che abbiamo solamente 4 minuti, anche qualche notizia dall'estero. La Grecia che va più a destra con Nea Dimokratia che punta a cambiare la carta, il premier uscente Mitsotakis rinuncia al mandato per formare il governo dopo l'exploit di domenica, 41% contro il 20% di Syriza, e annuncia nuove elezioni il 25 giugno con l'obiettivo di un esecutivo monocolore e la maggioranza necessaria per cambiare la Costituzione. Anche la guerra in Ucraina nuovamente, e ci mancherebbe, in prima pagina con cosiddetti sabotatori ucraini e l'allarme a Belgorod. Siamo sempre sulla prima del Manifesto: incursione nel territorio della Federazione Russa, il Cremlino minimizza e Kiev nega ogni responsabilità, ma nella regione frontaliera di Belgorod si parla di duri scontri, feriti ed evacuazioni di civili in vista, mentre torna a far paura la centrale di Zaporizhzhia. Oggi è anche il 31esimo anniversario della strage di Capaci, che viene ricordata su diversi quotidiani. Per esempio, La Stampa ha un pezzo firmato da Giancarlo Caselli: Falcone, i boss e il 41 bis, un'emergenza mai finita, i successi del maxi processo, l'emarginazione e i veleni sull'antimafia, l'eredità di un magistrato scomodo a 31 anni dalla strage di Capaci. La Stampa compone una doppia pagina in cui compare anche, come dire, la cronaca di oggi e quella inquietante e vischiosa figura che è poi Salvatore Baiardo, che troviamo anche nell'apertura di Open, passando ai quotidiani online. Report: la minaccia di Salvatore Baiardo a Berlusconi, questo governo cade, l'uomo della profezia dice di essere pronto a pubblicare le istantanee, e si parla delle foto incriminate che sono poi quelle che ritrarrebbero, secondo Baiardo, Berlusconi insieme ai Graviano. Baiardo, l'uomo dei misteri, e il pezzo firmato da Enrico De Aglio oggi sulle colonne della Stampa: i rapporti con Graviano, le presunte foto con Berlusconi e Delfino, perché dopo mesi di minacce il gelataio di Omegna resta libero, è la domanda che pone oggi De Aglio nel pezzo che firma sulla Stampa. Oggi c'è anche una intervista che Repubblica fa al nuovo amministratore delegato di Enel, Scaroni, che è sempre stato etichettato come un filo russo e filo putiniano, in virtù e in relazione dell'accordo che Eni firmò con Mosca per quanto riguarda il gas. Bene, oggi Scaroni, intervistato da Walter Galbiati sulle colonne di Repubblica, dice e racconta: firmai l'accordo Eni sul gas di Mosca con l'ok della NATO. L'intervista la trovate a pagina 10 e 11 di Repubblica. Mentre tornando sulla prima della Stampa, la rabbia Juventus, questo è il titolo scelto dal giornale di Torino. Sprofondo Juve invece è il titolo del Corriere dello Sport. Juve un incubo, quello della Gazzetta dello Sport, dove si mescolano l'esito del processo che ha sancito punti di penalizzazione, a questo punto definitivi 10 punti alla Juventus, ma anche il crollo sportivo di una squadra che ieri sera ha perso per 4-1 sul campo dell'Empoli, rendendo una tonnara impazzita anche con il mix dei risultati delle italiane che si giocano le finali in Europa, la qualificazione in Champions League per la prossima stagione. Visto che abbiamo ancora qualche secondo, visto che si è parlato del Manzoni, vale la pena citare anche Susanna Tamaro, che al Salone del Libro ha detto che non bisognerebbe più studiare Verga nelle scuole, ma bisognerebbe studiare se stessa. E a proposito di studio, il Messaggero oggi racconta delle università in crisi, record di abbandoni nelle facoltà scientifiche, uscite anticipate in aumento, ora sono il 7,3%, pochi laureati, mancano tutor e orientamento. Faccio giusto in tempo a citare l'apertura del Fatto Quotidiano, che è poi la seguente: Meloni vuole addestrare piloti ucraini in barba alle camere, la formazione sugli F-16 infilata scusate, nel pacchetto sulle missioni estere. Mentre invece il titolo in rosso del Foglio è dedicato alle sberle di buonsenso del Quirinale: Mattarella usa Manzoni per mostrare cosa si rischia a governare seguendo solo umori e sondaggi. Questo è il pezzo firmato dal direttore Claudio Cerasa. Come al solito sono in ritardo e quindi vado a chiudere per consegnare la linea al GR e poi a Prisma. Noi ci sentiamo come sempre domani mattina con il Demone del Tardi attorno alle 7:45. Intanto ciao a tutti, buona giornata, a domani.